Portato due messaggi. Uno era intitolato La steppa dei Kirghisi. Dopo vi dirò. E l'altro, sono così bravo che mi ricordo l'oggetto, il senso di questo messaggio, perché è simile a quell'altro che ho nominato, ma mi sfugge in questo momento il titolo, mi verrà in mente mentre parlo. Comunque entrambi questi messaggi erano imperniati sul fatto che ci sono, penso per tutti, e nei tempi passati ho avuto conferma, ci sono delle frasi, dei pensieri, delle parole che ci girano sempre nella testa, non tutta la vita, ma per un certo tempo c'è sempre una cosa che gira, che rigira. E a quel tempo là, quando ho detto il messaggio sulla steppa dei Kirghisi, era perché, non mi ricordo dove, avevo letto qualcosa in cui c'era questa frase, la steppa dei Kirghisi, continuava a girare per la testa e mi dava fastidio. L'altra frase, non me la ricordo perché mi è scappato di mente, però era la stessa cosa. Ci ho ripensato perché recentemente mi sono trovato di fronte a una cosa che è vergognosamente infantile, apparentemente, ma decisamente importante da prendere in osservazione, come la steppa e quell'altro. Non tanto tempo fa, non mi ricordo perché, mi sono messo lì a guardare così quante volte si incontravano macchine, automobili, nella cui targa comparivano alcune delle cinque lettere che non fanno parte dell'alfabeto italiano, no? Quindi la I lunga, la Y, la X, la W e così via. E poi a un certo punto mi sono accorto che ponevo troppa attenzione a questa cosa, e in particolare sul fatto che nella targa ci fossero, cioè quanta percentuale di auto hanno una lettera di queste cinque, oppure quante ne hanno due, o quante ne hanno tre, quattro è impossibile perché non abbiamo ancora passato alla J, siamo ancora alla G, quindi però mi sono reso conto che mi distraeva questa cosa. Allora ho detto, ma è anormale, perché ormai non sono più ho un bambino che fa i giochini, allora vuol dire smettato completamente imbambito. E ho cominciato a pensarci e mi sono reso conto che queste cose, la steppa di allora, questo gioco delle targhe, sono dei filoni attraverso il quale il maligno si scava un buco, si scava una galleria per arrivare in qualche forma di governo, di dominio del nostro pensiero. E sembrano cose banali, però sono cose molto sommerse e furbe da parte del maligno. Quando ho ripensato a questa cosa mi sono dato uno schiaffo in faccia e ho detto no, ma questo non va assolutamente bene, e mi sono messo nella posizione di liberare la mia mente da questi disturbi, perché poi andando in giro di targhe davanti ne vedi tante macchine, e anche se dicevo ma no, non ci penso, poi dopo un po' ci ricadevo sopra. E ho visto che ho fatto fatica, ho pregato parecchio il Signore. Voi mi direte, ma per una cosa così? Sì, per una cosa così, perché è questo uno dei sistemi che il maligno usa per scavarsi un condotto. Se poi a un certo punto, una volta che ha scavato il condotto, lascia le targhe e ti insinua qualcosa di ben peggiore delle targhe, ha raggiunto un risultato. E dobbiamo stare, dico dobbiamo perché più o meno tutti avremo qualche cosa di questo genere. Condotti che possono essere diversi, possono anche essere fisici. Io ricordo di una persona che era in chiesa in via Peretti, quindi andiamo un po' dietro, che sedeva sempre in fondo e che aveva una sorta di mania strana. Si dava una leccata così e un colpo a testa. Allora, non so se sia una si chiami mania o meno, forse in termini correnti si chiama mania, però è una schiavitù, in sostanza è una schiavitù. Allora, tutto ciò che è una schiavitù non piace al Signore, lo tiene lontano dalla sua comunione. E andando avanti, se voi ci provate, vedrete quante sono le cose che hanno la possibilità di inserire un germe, un seme di schiavitù. Ci sono anche delle cose che sono proprie abitudini, nel mondo non mettere, quando passa un gatto nero fa in giro, non passare sotto la scala, così, ce ne tante, che sembrano tutte sciocchezze, però in realtà quando uno le vede possono diventare un grave impedimento. Ci sono delle persone che a vedere il gatto nero fanno proprio, hanno uno shock importante, non è uno scherzo, no, vanno via corna, tutte queste cose qua, e anche questi oggettini, tipo le corna che ho detto, i cornini rossi e così via, sono tutti sistemi attraverso i quali una parte delle doti, quelle cellule che il Signore ci ha dato nel nostro cervello per onorare Lui, vengono carpite dall'onore originario, per cui uso originario il Signore ce l'ha date. E piano piano, se le cose prendono spazio, uno può avere veramente una limitazione nel raccogliere i messaggi che il Signore invece vorrebbe che quelle cellule ci portassero. Più di recente mi sono successe delle altre cose che hanno una somiglianza con questo che ho detto. Cioè, la somiglianza consiste nell'avere delle occupazioni, o meglio, avere una occupazione di qualche parte della comunicazione della mente che non risponde in maniera controllata, risponde in maniera incontrollata dalla parte volitiva. E questa è la situazione che è favorevole perché il maligno si scavi una sua traccia. Come facciamo a scoprirle? Io penso che se ci mettiamo lì, un po' con attenzione, ci rendiamo conto che siamo un po' schiavetti di tante cosette di questo genere, che siano parole, voci, abitudini, colori, targhe, ce ne sono tante. E sono tutte cose che il maligno usa per brancarci. Allora, se vi viene in mente, se vi rendete conto che nella vostra vita ci sono cose di questo genere, prendetele sul serio. E la cosa che mi ha colpito è che ho fatto fatica a buttare fuori la storia delle targhe. Non mica questione di una lotta di mesi, ma però 2 o 3 settimane ce l'ho messa per riuscire ad essere liberato. E anche la liberazione che mi è stata data dal Signore, vedo che è ancora sotto gli occhi, forse nelle mani rabbiose del maligno, perché vorrebbe riattaccarmi, perché ogni tanto mi capita di rivedere questa cosa, perché una macchina davanti la troviamo con una facilità qualsiasi, e che venga il fatto di guardare la targa per sé è già un ingresso. Se poi per caso c'è anche una delle 5 lettere dell'alfabeto che non sono l'alfabeto italiano, sento un disturbo dentro, me ne sono accorto, l'ho vista. Allora, sto dicendo, stiamo attenti alla furbizia del maligno con la quale egli ci abbranca. Tutte le superstizioni sono basate su questo stesso tipo di principio. Martedì sera ho raccontato un fatto, una situazione più che un fatto, consistente nella fragilità o debolezza della memoria, lo dico per me, che è fortemente bacata, decaduta, devo dire, rispetto a quella che avevo un tempo. E questo mi ha condotto a un esercizio contro il male che mi fa questo vuoto, e nello stesso tempo per spostarmi verso il fatto che se c'è un male di questo tipo, io non so come sia entrato, in che cosa esattamente consista, però è qualche cosa che, parlando per esempio di riferimento biblico, quando aveva 120 anni, cosa era successo? Che la sua memoria era perfetta, che aveva una chiarezza mentale, il Signore ha solo stabilito che era finito il tempo del suo mandato. E quindi ha detto, Mosè, vieni che adesso ti riporto a casa. Questo ci deve far riflettere, perché nelle mani del Signore non c'è quell'invecchiamento a cui potrei far comodamente riferimento io, comodamente per scusarmi, come fatto in sé mi dispiace perché mi sento spesso imbarazzato, no? Ma il Signore ci ha dotato di un corpo che sì, è invecchia, lo ha detto lo stesso Mosè, 70-80 anni, l'abbiamo esaminato ancora martedì scorso, 70-80 anni è il tempo della vita terrena, ma lo ha detto, quel salmo lo dice in relazione al riferimento che proviene dal peccato. Non lo dice che automaticamente o necessariamente sia un invecchiamento del tipo che sto dicendo io. Cioè, anche altri personaggi della Bibbia di cui si parla, pur essendo in tarda età, avevano una chiarezza mentale elevata. Perché? Ma perché avevano il Signore dentro. Non era entrato più di tanto il maligno, perché qualcosa il maligno riesce a fare nel cuore di tutti. Non credo che ci sia uno esente. E allora, riprendendo ciò che ho riferito a me stesso martedì, mi sono armato, devo dire, contro la facilità di dire Giorgio, sei vecchio, ho la memoria, così. Perché? Perché mi sembra che l'accettare il degrado del nostro corpo semplicemente perché siamo pigri, perché siamo fatalisti, perché siamo superstiziosi, non mi sembra che onori il Signore. Non mi sembra assolutamente che onori il Signore. E qual è l'onore principale che il Signore si aspetta da parte nostra verso di Lui? È che noi crediamo in Lui. E credere è fede, vero? Sono uno il verbo e l'altro sostantivo, ma rappresentano la stessa cosa. Allora, l'ho spiegato martedì, ma c'era solo una parte dei fratelli, adesso aggiungerò qualcos'altro, mi sono messo lì a muovermi contro il fatto che io mi dimentichi spesso delle cose, oppure mi vengono, come ho fatto adesso, l'altro dei due casi, quello della Steparcherisi, quello che ho detto, l'altro non ricordo il titolo, ma mi verrà, e l'avevo in testa un attimo prima. Ecco, io credo che ho il dovere verso il Signore di capire che non mi ha fatto così, che io in qualche modo mi sono stato manipolato da un qualche cosa che ho lasciato entrare. È vero che c'è un fatale decadimento, come nel fisico, ma è fatale perché cosa? È fatale perché abbiamo respinto il Signore, eh? Che arriviamo con questo a vivere mille anni? No, il Signore non lo dice, però arrivi fino al termine dei tuoi giorni in perfetta, diciamo così, come è stato per Mosè, in perfetta lucidità dal punto di vista della mente. E io credo che non sia un diritto di dire sono vecchio, è un affronto al Signore, secondo me. Allora, tornando a me stesso, l'ho detto martedì anche, mi sono reso conto che c'è una possibilità che io guardi come sta la mia fede. La memoria, penso che succeda a tutti, è un sostegno importante nella vita. Ho perso qualche cosa, è classico, l'ho anche detto, tutti lo possono dire. Ho perso, non so dove ho messo, succede a tutti. Beh, perché devo lasciare che semplicemente, non trovando più una cosa che mi serve e al momento opportuno, martedì era le chiavi della macchina per venire qua, dell'auto per venire qua, perché devo lasciare cadere semplicemente con una sorta di fatalismo? Perché? Io sono un figliolo del Signore, ho creduto sul serio, quando mi ha attaccato, me lo ricordo bene, è stato un attacco non su cosettine, ma su cose vitali anche nel senso più stretto, perché mia moglie è morta in conseguenza della sua conversione. Allora, in conseguenza, correlatamente, perché sennò giudicherei. Allora, bisogna che, questo sono detto a me stesso, io ricorra a quel qualche cosa che costituisce il recupero o la crescita dello stato di comunione che mi lega, che lega ciascuno di noi al Signore, che è la fede, lo strumento che lega è la fede, e quindi se anche nella mia testa fisiologica ho dimenticato qualche cosa ma ne ho bisogno, quando il Signore sa che ne ho bisogno me lo farà ricordare, e succede veramente così. Ma mi sono ho constatato che ci sono anche delle altre implicazioni, perché se finora ho detto abbi fede, cura la fede, se non la trovi vuol dire che in questo momento non ti serve strettamente, perché se ti servisse strettamente io te la farei trovare, sei un mio figliolo, ti difendo, ti sostengo, ti supporto. Ma quel tempo in cui il mio orgoglio personale vorrebbe sapere, ah, quella cosa lì è là, la mia testa funziona magnificamente, è una cosa che mi offende, mi fa sentire quello che il Signore non vuole che mi senti, mi fa sentire vecchio, ma perché, porca qui, perché là, e porta anche a atteggiamenti, voi vedete qual è il vostro equilibrio, altri atteggiamenti che comprendono che cosa? L'arrabbiatura. Non lo trovo, per la miseria, sbatto di qua, tiro via la porta. È vero che succede qui. Allora, una cosa così che ha uno sbocco a cui possiamo arrivare seguendo la fede, viene lasciata aperta invece a permettere che il maligno mi faccia dire qualcosa che non devo dire, mi faccia sbattere la cosa per terra dalla rabbia o dire delle parolacce. Adesso, cioè, tutte queste cose, parolacce, di dire, sbattere la porta o fare qualche cosa in modo convulsivo, non viene dal governo della mia persona, ciascuno pensi per se stesso, il governo esercitato dal Signore. Il Signore non quando qualcuno l'ha fatto, anche Mosè, cosa ha fatto con le tavole? Le ha sbattute per terra, le ha rotte. E questo era un qualche cosa che io ho messo, non so esattamente, può anche darsi che in quel caso lì il Signore l'abbia proprio detto perché avevano non avevano rispettato la legge, ma è anche vero che a quel punto la legge non era ancora arrivata, perché lui era per strada che veniva giù con le sue pietre, poi vedendolo da lontano spaccate. Voglio comunque dire, senza entrare nella critica di questo versetto, che le nostre manifestazioni, quando in qualche modo non raggiungono quelle prestazioni che noi verremmo, oppure orgogliosamente penseremmo di poter usare a nostro piacimento, portano costituiscono una possibilità, un'apertura al maligno di entrare nella nostra vita. L'arrabbiatura in particolare è molto diffusa, è molto comune. Io vedo specialmente gli uomini e le donne meno, ma sul lavoro gli uomini, quando qualcosa non va, che hanno perso la vita, hanno perso il cacciavite, hanno tirato via, si è rotto, è arrivata l'acqua, vanno in escandese, c'è Eugenio che... perché è così, ma il Signore le permette queste cose? Le permette, sì, le permette proprio perché vuole farci scuola. E quello che mi trovo addosso adesso è che di questi aspetti, tra le cose che non mi sono dimenticato, io in continuazione mi trovo di fronte a delle stupidaggini. È vero che sono un po' fisicamente scarlancato, no? Termine molto emiliano. Però non so come sia, mi cade sempre qualche cosa. Cade un po', mi cade la matita, mi cade il foglietto, così via. E sapete che cosa mi comporta questo? Mi comporta che io lo devo prendere, ma se devo arrivare fino a un certo punto, quando si piega la schiena, ma dopo ci arrivo lo stesso, ma mi costa uno sforzo che fisicamente mi dà anche qualche fastidio. Qual è la prima reazione della mia canna di fronte a un impedimento di incapacità di fare una cosa che ho sempre fatto così? Di irritarsi, ma adesso è caduto anche quello. E lo tiro su e mi ricade di nuovo. E sto imparando a smettere di confidare in me in questo modo. E forse mi fa fare anche un po' di ginnastica per la schiena, che gli farebbe anche bene, non lo so. Però vedo come, se prendo la decisione di capire che queste cose sono fatte con uno scopo nella mia vita, è uno scopo benigno di sicuro, cambia l'atteggiamento, riesco a stare tranquillo. È caduto, tiro su. E l'altra cosa, quello che mi è successo martedì, che ho raccontato ai fratelli, è che ho perso quasi un'oretta a cercare dove avevo lasciato le chiavi della macchina. Ho ripensato tutto il percorso, sono andato giù, l'ho lasciata qui, non riuscivo assolutamente a trovarla. Poi a un certo punto l'ho trovata, ma durante tutta quest'ora ho dovuto lottare per stare fermo, avere fiducia che il Signore l'ha permesso, e l'ha permesso per qualche cosa. Bene, stamattina è successa una cosa analoga. In che senso analoga? Che ancora sono stato a fare la spesa, cosa banalissima, e poi sono rientrato a casa. Quando sono rientrato a casa non avevo la borsa dell'S lunga con la roba che ero andato a comprare. Dove? L'ho lasciato, sono sceso, sono salito, non la trovavo. E allora cosa ho fatto? Mi sono rimesso il giaccone, cioè andrò a vedere, ho aperto l'ascensore e lì. Questo cosa vuol dire? L'ho preso, vi dico come io l'ho preso, cioè l'ho preso come un fatto che ho fatto, il Signore mi avrà detto, ti ho fatto una scuola di un'ora, 2 giorni fa, qualcosa hai capito, adesso te la rifaccio. E quindi con una totale tranquillità mi sono rivestito, sono lì col cane che mi guardava perché era desideroso di uscire lui stesso, che non l'ho fatto, e appena aperto l'ascensore era lì. Quindi è stato proprio come un'attenzione che il Signore mi ha passato. Io ho visto che ci hai provato l'altro giorno, che sei andato abbastanza bene, non lo so, quindi riproviamo, e il risultato è stato che, esattamente come qualche giorno fa, l'avere perso la chiave, questa volta non era la chiave, ma lo stesso, molto similabile, mi ha portato a imparare di stare tranquillo. Io sono stato molto più tranquillo e non sapevo di trovarlo subito. Ero nelle stesse condizioni di 3 giorni fa, tale quale, ma 2 giorni fa, tale quale, nelle stesse condizioni, che non sapevo dove avevo lasciato sta roba. Allora, io credo che noi dobbiamo, questo lo dico per me, lo passo a voi, perché nella vita credo che ci siano molte, molte similitudini, molte somiglianze. Qual è il senso del fatto che io stamattina non mi sono agitato? Mentre mi ero un po' agitato l'altro giorno. Il senso è nel fatto che la scuola che mi ha fatto il Signore l'altro giorno, che mi era un po' agitato, poi ci ho voluto un'oretta di torchiatura per arrivare a conclusione, mi ha portato al fatto che stamattina invece, con una tranquillità assoluta, proprio veramente tranquillo, torno giù, vado giù. E non è stato necessario. Cioè, stamattina non sono partito con la preoccupazione, l'irritazione un po' di 2 giorni fa. Mi sono mosso normalmente, tranquillamente, il che vuol dire che quel tanto di scuola che il Signore mi ha voluto fare martedì perché imparassi a avere fede in Lui, qualche cosa è riuscito. Io sono stato tranquillo, completamente tranquillo oggi, e ho risolto immediatamente il problema. Queste sono delle sciocchezze, ma proviamo a pensare a che punti può arrivare il Signore. Guardato, l'ho accennato forse anche martedì, guardiamo il nostro caro Paolo. È appena convertito, è andato a Damasco, no? Poco dopo, insomma, un stava già sulla strada, è nato a Damasco, e lì a Damasco cosa gli è successo? Questa è la prima cosa che gli è successo per vedere se aveva fede, che hanno subito cercato di legnarlo e hanno dovuto cararlo col cesto per mandarlo via alla svelta, no? L'ho accennato anche. Più tardi lui ha visto in sogno un'immagine di un soldato che era macedone, l'avrà riconosciuto dal tipo di armatura, di vestimento, che gli diceva, più o meno, vieni qua che abbiamo bisogno di te, una cosa così, ma non ha importanza. E lui è partito, ha avuto un ordine indiretto da parte del Signore attraverso questo sogno, ed è partito, sapendo solo che la direzione era la Macedonia. La Macedonia non è mica gli Stati Uniti o la tundra russa, però insomma c'era un po' di strada da fare, perché da lui era circa dalle sue parti, quel momento dove... Ma comunque, ha dovuto praticamente attraversare tutta la Turchia, andare a passare lo stretto dei Dardanelli e poi andare in là. E non sapeva cosa. È arrivato a Tessalonica. E lì, e sapete anche voi cosa è successo, Paolo non stava zitto, ma parlava sempre, e si è tirato addosso i fulmini della gente. Con questo le ha prese, è stato strapazzato, e poi c'era un altro con lui, che chi era? Non mi ricordo, un altro fratello. E poi l'hanno, dopo di averlo picchiato a dovere, diciamo, l'hanno messo in galera. E cosa faceva? Cantavano. Cioè, io non ho cantato stamattina, sto facendo un paragone tra una cosina così e un enorme, ma non mi è venuto in mente di cantare. E questo invece cantava, perché sapeva con una certezza assoluta che dietro a tutti questi eventi che tendono a sparare contro la credibilità di Dio e del sogno che lui aveva fatto, lui cantava tranquillo. Cantava tranquillo. E cosa è successo di risposta? È venuto un terremoto. Ma capite, a qual punto può il Signore usare gli uomini se si lasciano guidare e quindi si hanno una totale fiducia nella sua persona, e la sanno ascoltare, la sanno inseguire, la onorano e hanno dei grandi risultati. È vero, risultati intendo dire, perché poi dalla prigione è uscito il fatto del carceriere, che la famiglia, e poi dopo lì è andato in un'altra parte, non mi ricordo cosa negli atti ci sia avvenuto subito dopo, ma non è andato però a una gran cena, è andato in un'altra parte dove sarà stato difficile come prima, ma ha sempre camminato. Quindi anche il nostro cammino, e dobbiamo aspettarci che sia un cammino di una continuità di cose per le quali la nostra carne direbbe o dice sempre no, boh. E sto parlando di cose da poco, per questo ho anticipato le sciocchezze che mi sono capitate a fronte di Paolo, che io non trovo le chiavi e trovo l'ascensore, ma scherzate, scherziamo, sono delle miserie. Eppure a fronte di cose di questo genere noi siamo capaci, chi più chi meno, chi è più calmo chi è meno calmo, ma siamo capaci di inveire, e l'inveire è un qualche cosa, sia pur poco, anche solo una parola, ma è contro il Signore in realtà. O crediamo che il Signore sia andato in vacanza, oppure se il Signore è dietro ogni cosa, anche una cosa banale, ho perso le chiavi, è una cosa che il Signore ha organizzato e ha permesso, e ci guarda dal cielo. Ma se siamo capaci di inveire di rabbia perché non trovo le chiavi, stiamo in realtà, in via più o meno indiretta, ma stiamo dicendo qualche cosa contro quello che il Signore ha programmato e ha mandato avanti in quel momento, sapendo che in quel momento era l'occasione, l'equilibrio giusto per farmi fare, per farci, sì, perché è plurale per tutti, farci fare un passo avanti. Un passo avanti in che cosa? Quello che ho finora compreso io di questa scuola è farmi fare un passo avanti contando non sulla mia testa, la mia memoria che sa questo e sa quell'altro, ma sul fatto che mi fido, che devo imparare a fidarmi, anche se sono al buio, non so perché, e se è un buio di memoria, è un buio di memoria, potrebbe essere di qualche cos'altro, ma è qualche cosa che è nelle mani del Signore. Se io la prendo così, mi muovo così, il Signore può farmi fare un passo avanti, può farmi fare un passo avanti. Anche questo non lo dico. Allora, non torno più sulla steppa perché era uno di quei macinati tipo le targhe, volevo dire solo questo. Però allora, riprendendo un pochettino di fondo, io non so come siano le vostre situazioni di questo genere, però vi invito a guardarle, se ci sono, in un modo diverso, a guardarle in modo diverso da quello che è abitudine, da quello che è il nostro modo di agire e di reagire, soprattutto di reagire, perché il Signore assolutamente fa qualche cosa affinché impariamo ad avvicinarlo. Quello che sto dicendo di me è che l'indebolimento di memoria mi mette fortemente in crisi, mi mette fortemente in crisi. E però mi sto rendendo conto che se lo seguo, il Signore mi sposta in maniera tale che credendo in Lui risolvo il problema. Le cose di cui ho detto sono elementari, sono perdite di chiavi o cose di questo genere. Ne ho qualcun'altra, ma non voglio tediarvi. E quindi se noi abbiamo un punto dove una nostra debolezza della carne, questo era la memoria, quell'altro la tranquillità nel dominare la situazione, non mi arrabbio se perdo, se uno mi calpesta un piede non mi arrabbio, non lo so, qualcosa che eccita la nostra carne, quella vuole possedere, il Signore la permette perché noi la combattiamo, altrimenti ci lasciamo sopraffare dal maligno, il quale è tutto contento. Non so, qualcuno di voi se ha letto il nostro chiaro cinese, Watchman Nee, si è letto L'uomo spirituale, c'è un capitolo particolare di cui mi viene in mente che si intitola, parlando dell'anima, ci sono tre capitoli diversi, uno è dedicato alla mente proprio, e la definisce un campo di battaglia, mi ricordo, perché è qualche cosa in cui c'è la pressione del maligno che vuole occupare la mente. Tutti sappiamo che una forma avanzata di perdita di controllo è proprio quando si perde la mente. No? E nello stesso tempo è un campo di battaglia perché di fondo è evidente che se noi ci mettiamo col solito atteggiamento di fondo che il Signore ha voluto manifestarci nell'obbedire al Padre, che è la volontà, dietro a quello c'è la soluzione. Allora, la soluzione nel senso che il Signore recupera il posto, lo spazio, se lo stiamo perdendo. E nel caso che vi ho esemplificato, banale mio, della mia situazione, è stata di cercare, di volere, credere e stare tranquillo che il Signore l'aveva permesso per qualche cosa. Che è una degli sfoghi, forse lo sfogo più semplice, via di sfogo più semplice, più immediata che abbiamo a disposizione noi. Perché quasi sempre queste cose che capitano determinano reazioni di stizza. Ma ripeto però, la stizza è sempre una forma dell'orgoglio, l'arrabbiatura dell'orgoglio, l'io che comanda. E tirare l'accidente, sbattere la cosa per terra, adesso li telefono io. Tutte queste reazioni sono reazioni in cui si manifesta che quel controllo pacifico che l'uomo riceve dal Signore se crede nel Signore e canta se è in prigione dopo essere stato fustigato, no? che quindi ci dicono qual è la strada per cui camminare di fronte agli eventi. E quanti sono gli eventi nella nostra giornata che ci possono dare uno spazio, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino. Arriverà poi anche il momento in cui a un certo punto potrà anche capitare che uno invece venga preso e cacciato in galera dopo essere stato fustigato. Non credo che succeda adesso, però voglio dire, c'è un'attesa del Signore che noi sappiamo, vogliamo, il termine giusto, utilizzare la dote fondamentale che Lui ci ha dato, che è la volontà. Ripeto per l'ennesima volta, non datemi dello scocciatore, ma è per volontà che il Signore ha fatto quel che ha fatto. Il Dio creatore sia la luce, è la prima espressione che noi leggiamo nella parola, la prima espressione della sua volontà, e ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, la volontà ce l'ha data, e Gesù ha vissuto seguendo, nonostante tutte le difficoltà che il Signore gli aveva messo, il Padre gli aveva permesso, seguendo la sua volontà. Ha sempre detto, e l'ha detto anche a noi, l'ha lasciato detto anche a noi. Gli ha detto che io sono il primo a farlo, ma voi dovete camminare sulla stessa strada. E la volontà assoluta che il Signore ha voluto esercitare, ha scelto di esercitare, è stata quella del Getsemani. Quando ha detto, io la mia volontà la metto nel cestino e lascio che sia fatta la tua su di me. Ho proprio transato la sua volontà. E ho detto, metto nel cestino come concetto. Ma ha accettato la volontà del Padre avendo ancora la sua, perché non è andata via nel cestino. Voglio dire solo che ha fatto una transazione della sua volontà in quella del Padre. E questo è un culmine assoluto. Non credo che nessuno di noi ne sia capace, però su quel cammino, in quella direzione, il Signore ci chiama. Il Signore ci chiama, ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. E quindi queste caratteristiche di fondo ce le ha date al momento della nostra nascita e poi ci chiama a coltivarle. Allora, guardiamo quanto spesso può verificarsi che noi trascuriamo una parte importante dei segnali che la nostra vita corrente e le reazioni del nostro modo di comportarci ci fanno vedere, quante sono le occasioni in cui non agiamo in realtà come il Signore si aspetta. Non agiamo come in realtà il Signore si aspetta. Provate a guardare voi stessi, alle vostre situazioni, alle vostre cose, ciascuno ha i suoi punti, come? I famosi punti deboli, no? Che sono un modo comodo di dire, è un punto debole. Perché è un punto debole? È un punto in cui ti sta fregando il marito, e diventi debole perché lo lasci fare. E ripeto, diventi debole perché glielo lasci fare. E quante sono le possibilità che del lasciare entrare il maligno da un angoletto occupi uno spazio più grande. Una delle cose, l'ho accennata per me stesso, ma che è facilmente visibile, intuibile, quando il maligno vuole agganciarci, ci fa diventare pigri, perché la pigrizia si applica a tutto. La pigrizia vuol dire no, dopo, vedremo, ma dai che non è importanza. E le cose non si fanno. E quella reattività che viene dalla volontà tende a fermarsi. Quanti sono nei proverbi, in particolare nei proverbi, i passaggi che riguardano la pigrizia? Ce n'è uno in particolare che dice entrai nell'orto del pigro, quello che dice, se lo trovo, è in basso a destra nella colonna di sinistra. Ecco qua. Passai presso il campo del pigro, presso la vigna dell'uomo privo, scusate, 24:30. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco, le spine vi crescevano dappertutto, i rovini coprivano il suolo, il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione, meno male, trassi una lezione, dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Come sempre, qui i riferimenti sono piuttosto fisici, la povertà e l'indigenza, ma noi sappiamo quanto spesso la parola usi termini ben comprensibili nella vita, come il mangiare, no? Per stabilire invece, guarda che c'è qualcosa di più profondo, che non è fisico, si riflette sul fisico, ma non è fisico. E ce ne tanti, tanti altri di questi passaggi, in particolare nei, nei proverbi. Quindi, la, se noi facciamo, diamo spazio alla, alla pigrizia, che ha questa caratteristica di avanzare in maniera subdola, e diventiamo facilmente schiavi di qualche cosa. Ma questo apre poi la possibilità ad altre cose ancora. Torno al mio caso, banalissimo. Io mi so fatica adesso andare giù. C'è freddo, il cappotto, ci vado poi. No? Sto immaginando il caso in cui avevo la, la, poi la, la sporta lì nell'ascensore vicino. Mi avrei sarebbe stato possibile che io reagissi così dicendo sì, che era possibile, altro che. Allora, vedi come una cosa così iniziata come prova d'esercizio di fede, facilmente il maligno trova un sistema per farla diventare uno strumento che non funziona. Se io per pigrizia non avessi, non fossi, se mi fosse preparato per uscire, avrei perso un'occasione che il Signore mi aveva dato. Poi l'avrei trovata lo stesso, ma non sarebbe stato quello stesso tipo di reazione di scuola che il Signore invece mi ha voluto fare. Bene, io non voglio farvi venire tardi a onorare e a noriare. Vi prego però di guardare quanto nei nostri cuori, ciascuno per suo ovviamente, o anche guardando un fratello o una sorella, perché ci sono dei modi di comportamento che sono un po' classici, tipici di qualcuno, chiedersi ma perché quel tipo che si leccava, perché? Che strana cosa. Cioè lo si vede, ma ci sa, si dice un tic, ma sì, tic, tic, va bene, può darsi, ma il braccio non va su da solo. Quindi la mia esortazione è quella di guardare nel fondo effettivo dei nostri comportamenti e di vedere quali sono, scoprire quali sono le vie che il maligno tenta di otturare o deviare da un'altra parte. Il concetto c'è poi scritto anche altrove in Giovanni 8, dove che parla dell'uomo forte? No, in due? No. C'è da qualche parte l'uomo forte che governa la casa. No. 12-29, esatto. Ero arrivata al 10 a girare. 12-29. Poi pensavo un altro, quello dell'uomo armato, è in Giovanni, no? Beh, vabbè, adesso sto sfogliando l'amore, vedete la memoria? Ah, vabbè, ma io non ho gli occhi dietro. Ah, 24-34? No. No, vabbè, lo stesso, l'uomo forte, l'uomo armato, che se viene cacciato fuori è bene, se però uno non sta attento, quello ritorna dentro non da solo, ma con un altro diavolo, no? No, lo stesso, ormai è una sfida a cercare a chi si ricorda qual è il versetto. Va bene, questo è il punto. Allora, chiudo qua, fratelli, ringraziandovi della pazienza e anche dell'apparente banalità di quello che ho detto. Ma pensateci bene, non è assolutamente banale, perché il maligno entra sempre subdolamente da qualche parte. E l'altro aspetto che vi ricordo è che la prospettiva di essere vittoriosi su queste cose e poi quella di Paolo, che è andato a seguire un comando del Signore, poi ha preso le botte, è andato in galera. Non sarà così nel suo valore, ma nella sua prospettiva, che il Signore utilizzi per cose particolari degli uomini e delle donne che hanno la disponibilità ad ascoltare a partire dai piccoli semi come quelli che ho detto, è un qualche cosa che glorifica il Signore. Che ci benedica, grazie.